Pagina 77. Il Fluchtpunkt. Un giorno stavo camminando per il piazzale quando mi imbattei in un ufficiale SS. In questi casi era obbligo mettersi sull'attenti, togliersi il cappellino e stare immobili fino a che non fosse stato concesso il riposo. Sfortunatamente mi trovavo proprio vicino alla famosa linea gialla che segnava il confine del campo. Superare quel limite significava la morte. La guardia della torretta, infatti, aveva libertà di sparare, perché il gesto era equiparato ad un tentativo di fuga. L'ufficiale guardò la linea sorridendo, si avvicinò rapidamente e mi spinse. Barcollai e riuscii per poco a mantenermi dentro la linea. Ero terrorizzato. Se fossi scappato, sarei stato punito per insubordinazione. Un'altra spinta e sarei stato probabilmente fucilato all'istante. Non sapevo cosa fare. L'ufficiale allora mi venne contro una seconda volta, costringendomi a superare il confine. Ero finito. Fui arrestato e portato di fronte al comandante Pister, che sentenziò tentativo di fuga. Cercai di spiegare che non avevo colpe di sorta e che ero stato spinto a tradimento. Il comandante finse di ignorare le mie giustificazioni e mi fece accreditare un Fluchtpunkt, cioè mi fu cucito un disco bianco con il centro rosso, un bersaglio insomma, sul petto e uno sulla schiena. Ciò voleva dire che sarei stato tra i probabili impiccati per coprire eventuali errori o violazioni dei miei compagni deportati. Se solo fossi stato ebreo, la punizione sarebbe stata immediata. Ero diventato un bersaglio umano e quel simbolo mi sarebbe costato ben 3 condanne a morte. Pagina 79. Halberstadt. La mattina del 15 giugno 1944 io e Gigi Piton cominciamo il nostro lavoro presso la fabbrica delle Maschine Pistolen, mitragliette, del campo. Si trattava di un semplice lavoro industriale ed eravamo preparati ad un'altra giornata di fatica, di sudore, di botte. Passando per la sala dell'apparato elettrico notammo tutte e due una sbarra di ferro per terra, di fronte ai coltelli dell'alta tensione. Cosa ci faceva lì quella sbarra che tra l'altro disturbava il transito? Con un gesto di sfida e di disperazione la raccogliemmo e la gettammo contro l'impianto dell'alta tensione. Il contatto causò un cortocircuito e la fabbrica interruppe la sua attività. Un altro deportato italiano, il calabrese Mandalari, ci vide e nella speranza di una ricompensa corse immediatamente a denunciarci. Poco dopo, dagli altoparlanti risuonarono i nostri numeri di matricola con l'ordine di presentarci davanti al portone d'accesso del campo. Fummo arrestati e portati dal comandante che ci chiese le ragioni della nostra azione. Gigi ci difese bene, spiegò che non capivamo perché quella sbarra fosse lì e ritenendo che fosse parte dell'apparato elettrico avevamo tentato di rimetterla in quello che credevamo fosse il suo posto, causando per sbaglio un cortocircuito. Pister accolse in parte la nostra spiegazione, ci condannò a 2 giorni di cella di rigore e ai lavori forzati alle ferrovie di Halberstadt a 140 km da Buchenwald. Una sentenza che si può definire mite, visto che parecchi nostri compagni erano stati impiccati per motivi molto più futili. La cella di rigore era piccolissima e in gran parte occupata da un letto in cemento armato con una coperta stesa sopra. Nella cella di fronte alla mia era imprigionato un ufficiale dell'SS, biondo e slavato, con i tratti del viso un po' spigolosi. Cercai di osservarlo bene e lo riconobbi. Era l'ufficiale che si vociferava si fosse rifiutato di sparare contro alcuni deportati che si erano ribellati nel sollevare un pezzo di marmo troppo pesante per le loro forze. Arrivò il carceriere e aprì la sua cella, ordinandogli con tono sommesso di lasciare la giacca e di uscire. L'ufficiale fece un viso strano, quasi una smorfia, si tolse la giacca e lasciò il cappello sul letto. Uscì dalla cella, precedendo il carceriere, ma anziché dirigersi verso l'uscita della prigione, si diressero entrambi verso il cortile interno. Dopo neanche un minuto, uno sparo riecheggiò tra i muri di cemento armato della prigione. La logica dello sterminio non ammetteva le crisi di coscienza. Dopo 2 giorni ci caricarono su di un camion e ci portarono ad Halberstadt. Anche lì la fatica e la paura sarebbero state nostre inseparabili compagne. Dovevamo aggiornare e riparare le rotaie della linea ferroviaria. Il lavoro era spossante, richiedeva turni di notte. Un giorno assistemmo ad un duello in cielo tra un aereo americano e uno tedesco. Fu un susseguirsi di cabrate e piroette al limite dell'impossibile, con il rumore delle mitragliate a confondersi con quello dei motori. Ad un certo punto uno dei due aerei abbattuto precipitò nei pressi delle rotaie. Le SS urlarono «Americano, caput!» e cominciarono a tessere le lodi del Führer e del Terzo Reich, della superiorità della Germania e così via. Io, Gigi ed un altro deportato corremmo a vedere l'aereo distrutto, con molta incoscienza tra l'altro, perché sarebbe potuto esplodere in qualsiasi istante. Anche da vicino non riuscivamo a capire la nazionalità del velivolo. Raccolsi un portello rovesciato. Lì doveva esserci il simbolo, o la stella americana o la croce uncinata nazista. Sollevai pian piano la lamiera e la volsi lentamente verso le SS, sopraggiunte nel frattempo. Tutti eravamo in silenzio, come se l'esito della Seconda Guerra Mondiale dipendesse da quel combattimento. Voltai il portello mostrando il simbolo. Era una svastica. L'aereo abbattuto era tedesco, quindi addio Deutschland über alles. Tutti noi esultammo. Il soggiorno ad Halberstadt durava da una settimana ed io e Gigi non ne potevamo già più, sfiancati dai ritmi impossibili e consumati da una fatica disumana. Fu allora che una guardia, più umana delle altre, avendo notato la nostra stanchezza, ci concesse una breve pausa dal lavoro. Dirigendoci verso la baracca dormitorio, ci accorgemmo che in quell'istante non c'era nessuno di sentinella. «Gigi, cosa facemo?» gli chiesi senza pensarci due volte. «Demo via», rispose Gigi in dialetto veneto, anche se lui era razziale. Cominciammo a correre per di fiato, raggiungendo come prima tappa il bosco. In quella fuga disperata cercammo di ragionare. Primo punto, dove volevamo andare? Il Belgio non era lontano. Sapevamo che era occupato dai tedeschi, ma che i contadini non erano collaborazionisti. Secondo punto, che criteri usare per non farsi prendere? Viaggiare di notte tra i boschi e i campi e seguire i cartelli stradali? Per fortuna Gigi sapeva bene il tedesco e conosceva la geografia della Germania. Ci vollero 3 notti di marcia, dormendo di giorno e nutrendoci di erbe e frutti di bosco, quando raggiungemmo un cartello che ci infuse una gioia insperata. Belgien, 84 chilometri. Solo 84 chilometri verso la libertà. Una volta raggiunto il Belgio, nessuno ci avrebbe riportato a Buchenwald. Lì avremmo potuto reinventarci un'identità, un lavoro, almeno fino alla fine della guerra. Io e Gigi ci abbracciamo felici e commossi. L'emozione ebbe però su di noi un effetto collaterale. Di corsa uscimmo dal boschetto e, riparati dal buio della notte, attraversammo un campo, dove in lontananza si intravedeva una fattoria. Ci accostammo ad una fila di alberi e cominciammo a fare i nostri bisogni. Io avevo appena terminato quando a Gigi scappò un rumorino. Non ci fu neanche il tempo di ridere. Dal buio comparve un contadino che stava anche lui orinando dietro un albero. Rimanemmo paralizzati e non provammo nemmeno a fuggire. Il contadino, un vecchio di 70 anni, cominciò a gridare come un pazzo, svegliando il vicinato che in pochi minuti ci fu addosso con forconi e badili. Cercammo di spiegare la nostra situazione, la nostra prigionia, le torture e il fatto che saremmo andati incontro a morte certa se ci avessero consegnato le SS. Tutto inutile. In un'ora eravamo su di un camion diretti ad Halberstadt. Lì fummo scaricati in un piazzale in balia delle guardie che avevamo buggerato con la nostra fuga. Dopo aver preso calci e pugni e volontà, fummo incaprettati col fil di ferro e caricati su di un altro camion, destinazione Buchenwald. Arrivammo al campo durante la notte e fummo portati nella prigione. Lì ci rinchiusero in una stanza con un paio di SS, pronte per l'interrogatorio. «Oh, perché siete fuggiti?» ci chiese una delle due guardie con un forte accento romanesco. Rimasi sconvolto. C'erano anche delle SS italiane. Non era possibile, ma era vero. Qualcuno era passato dall'altra parte, commettendo quello che io ritenevo e ritengo ancora il più grave crimine che si potesse compiere in quel posto e in quel momento: firmare il foglio di adesione alle SS. Non mi rimase che rispondere che non ne potevamo più di Halberstadt e che la nostra era stata una reazione istintiva ad una situazione di improvvisa e inaspettata libertà. Fummo perdonati la maniera nazista, e cioè a suon di ceffoni. A tutt'oggi non credo di aver mai ricevuto tanti schiaffi come quella volta. Il comandante Pister ci condannò alla pena di 25 vergate sul sedere, 2 volte al mese. La punizione veniva all'apparato Boch, e di solito lo stato di coscienza durava fino alla 5ª vergata. Il dolore poi diveniva talmente forte da causare la perdita dei sensi, anche perché la verga, lunga più di 1 metro, era di cuoio. La punizione durò per 2 mesi, fino a quando le SS ebbero nuovamente bisogno di noi per il comando Strickerei. Tempo dopo sapemmo che i deportati del campo, non ammettendo la delazione tra i prigionieri, avevano fatto sparire Mandalari, che non aveva nemmeno ricevuto un premio dell'SS per la sua soffiata.